frequentemente il termine della società K2 Energy, anche perché, insomma, guardando un po' i visi dei presenti della commissione, insomma, a turni qualche responsabilità li avete avute. Sono nostri consulenti da credo 12 o 13 anni, una cosa di questo genere, per cui sicuramente li avete sentiti ricorrere in tante circostanze. Detto questo, ritengo estremamente utile aver adottato, e in precedenza da parte anche del gruppo politico di Repubblica Futura, proposto l'audizione dei vertici dell'azienda e dei nostri consulenti, perché stiamo trattando sicuramente uno degli aspetti più attuali in termini di politiche sia emergenziali sia da costruire per il futuro, e quindi tutto ciò che riguarda e attiene al reperimento e all'approvvigionamento delle materie essenziali per il nostro paese. Attuale, è ovvio dirlo, per tutto quello che sta accadendo proprio sulle politiche energetiche di tutta Europa, ma forse possiamo anche allargarci un po' di più da qualche tempo a questa parte, politiche che chiaramente hanno necessità di avere più di un approfondimento, e quindi ben venga l'audizione, e speriamo magari che possa anche essere una di tante altre occasioni. Non c'è nessun tipo di preclusione né da parte mia né da parte dei vertici dell'azienda, né tantomeno dai nostri consulenti, anche se questa non è una battuta, abbiamo bisogno che loro stiano sul campo e lavorino adeguatamente per fronteggiare chiaramente l'emergenza e programmare il futuro, ma dicevo, non c'è assolutamente nessuna mancanza di trasparenza, per cui ben venga questi momenti di confronto. Io farò quindi solo un'anticipazione di carattere generale di tutto quello che si è un po' mosso nell'arco di quest'ultimo anno e qualcosa più, di tutto quello che si è potuto mettere in campo e di tutto quello, visto che nella trasparenza è giusto fare anche chiarezza, si è mosso in termini di opinione da più parti, quindi da chi fa parte delle istituzioni, da chi delle realtà sindacali, chi di categoria, chi delle associazioni di consumatori, chi nell'opinione pubblica generale, quindi anche il singolo e privato cittadino, ha mosso sicuramente una serie di opinioni molto confusionarie ed imprecise, per cui è evidente che nonostante la fatica di poter trasferire adeguatamente e puntualmente informazioni, non sempre si è riusciti ad arrivare nella chiarezza da parte di tutti quanti. Per cui riprendiamo un attimo il ragionamento e cerchiamo di condurre a compimento in maniera corretta quel lavoro, questo lavoro. Allora, quando parliamo di politiche energetiche che il nostro Paese ha sempre gestito ed affrontato attraverso la gestione esclusiva dell'azienda di Stato per i servizi pubblici, abbiamo sempre avuto una gestione e un approvvigionamento al 100% proviene dall'esterno. Questo per tanti di voi può risultare un fattore banale, ma oggi non lo è più, se non altro in termini di valutazioni per il futuro. Un approvvigionamento al 100% che riguarda le materie essenziali sia per ciò che attiene all'energia elettrica, il gas naturale e le risorse idriche. Quel 100% è soltanto supportato ed aiutato sulla parte dell'energia elettrica da un'attività che si è mossa da qualche anno a questa parte, con anche diciamo gradevoli risultati sull'attività alternativa, quella legata al fotovoltaico, che abbiamo raggiunto una quota percentuale di autonomia del 5%, ma tutto il resto si muove attraverso un approvvigionamento esterno che ha sempre comportato dei costi, perché all'interno del nostro paese, lo sapete, la legge indica che sostanzialmente è l'azienda che fa da approvvigionamento, è l'azienda che fa da gestore, è l'azienda che fa da distributore. Quindi è l'azienda che si è mosso sempre per acquisire le risorse essenziali sul libero mercato attraverso anche le consulenze chiaramente dei nostri principali operatori, ma il sistema è sempre stato organizzato in questi termini. L'abbiamo sempre mantenuto all'interno poi dopo di un concetto tra acquisto da parte dell'azienda e distribuito attraverso chiaramente una politica dei prezzi tariffari che, come ho potuto ricordare per lunghissimo tempo, e qui le responsabilità sono della parte sicuramente politica, non di certo gestionale aziendale, per circa 13 anni, 12 anni non sono state mai aggiornate, con una logica un po' come è sempre stata intesa e concepita l'attività delle nostre aziende di Stato, con una logica che i servizi devono essere resi, i servizi devono essere efficienti, i servizi, ai noi o perlomeno purtroppo per le nostre aziende autonome, devono essere erogati a costi estremamente molto bassi. Su questo siamo d'accordo tutti quanti, no? È un po' la logica, anche se so benissimo che qualcuno magari si irrigidisce quando affermo questa cosa, è un po' la logica del sistema sul quale abbiamo costruito il nostro intero paese, la nostra intera comunità, una logica molto assistenziale, per cui come sono i servizi essenziali erogati dalle aziende autonome, così sono per i servizi sanitari, così sono per i servizi scolastici, così sono per ogni tipo di strumento necessario per far vivere i nostri concittadini all'interno della nostra comunità. Sappiamo benissimo che da qualche tempo a questa parte questa circostanza non è più sostenibile, sono un altro per logiche di bilancio generale, e le aziende autonome fanno confluire il proprio bilancio all'interno della costruzione anche del bilancio generale, per cui è logico che da qualche tempo a questa parte si è incominciato ad intervenire in una ristrutturazione di programma bilancistico, se vogliamo anche differente rispetto a un tempo, più organizzato, più sostenibile, più compatibile con la capacità delle risorse dei cittadini da poter chiaramente rivolgere nei confronti delle aziende che ci erogano servizi. Poi purtroppo è arrivato il Covid, sapete quanto questo ha inciso su tanti aspetti, anche sicuramente nella gestione quotidiana dell'azienda di Stato per i servizi pubblici. L'abbiamo affrontato molto bene, credo che sia una testimonianza che possiamo portare tutti quanti. Poi purtroppo, appena la parte di epoca pandemica tendeva a dare segnali di allentamento rispetto alle sue complicanze, e quindi stiamo parlando del periodo post primavera anno 2021, col finire dell'estate, quindi verso agosto 2021, il mondo, soprattutto l'area geografica europea, si è svegliata con una nuova crisi, quella di natura energetica. Magari non tutti, ed è giusto che sia anche così, se ne sono accorti fin dall'inizio, ma se ne sono accorti molto bene i mercati, se ne sono accorti molto bene gli operatori, se ne sono accorti molto bene soprattutto chi fa indagini ed analisi sistemiche proprio su quel movimento di mercato, se ne sono accorti soprattutto tutti coloro che si devono rifornire sul libero mercato, compreso l'azienda di Stato per i servizi pubblici. Per cui a fine agosto 2021 arrivano i primi segnali di crisi, incominciano a muoversi, lo dico con immediatezza e non lo sottolineo per utilizzare una terminologia particolare, un po' magari enfatizzata, ma sia l'azienda di Stato per i servizi pubblici, sia il nostro consulente K2Energy si muove fin da subito per far presente non solo al sottoscritto, ma a tutti coloro che dovevano percepire o incominciare ad avvertire un serio pericolo, incominciano a trasferire il fatto che hanno analizzato il pericolo. Quel pericolo si manifesta sempre di più nel settembre 2021, incomincia a diventare quasi cronica la situazione da un punto di vista di andamento dei mercati, una volatilità ed una sproporzione rispetto ai valori che si potevano vedere o che avevamo visto fino a quel momento, del tutto sproporzionati, schizofrenici, completamente impazziti, e sia l'azienda di Stato per i servizi pubblici sia il nostro consulente K2 Energy incomincia a trasferirmi e a trasferire al Congresso di Stato che dovevamo mettere in atto determinate azioni. Tra le primissime che abbiamo cercato di condurre era capire come potevano muoversi i nostri principali fornitori, quali contratti esistenti avevamo e quale strategia su essi potevamo mettere in campo. Quindi sia l'azienda sia i nostri consulenti hanno incominciato ad interrogare i nostri fornitori, hanno incominciato a vedere se c'erano delle capacità di rinegoziare alcune circostanze, su qualcosa magari si è potuto lavorare nell'immediato, altre cose chiaramente hanno fatto parte di una attività di strategia rinnovata negoziale che si è protratta poi anche per il tempo successivo. Arriviamo all'incirca, cerco di andare veloce Presidente, perché è giusto che non ascoltino la mia viva voce, ma è giusto che ascoltino la voce di chi vive tutti i giorni il mercato e le conseguenze che attraverso quella gestione poi si devono generare in azioni di carattere politico. Arriviamo in ogni caso con questo tipo di prima attività di carattere rinnovato strategica sui nostri fornitori, arriviamo all'incirca nel periodo di ottobre-novembre, i mercati sono ancora più complicati, si raggiungono punte che poi dopo chi ha più memoria di me, di loro tre, vi potranno anche precisare, che io vi riassumo con una semplicissima parola. Una schizofrenia di mercati che ha avuto chiaramente un'incidenza di natura economica che erano insostenibili. Siamo passati da che il gas naturale al megawattora costava nel periodo pre-crisi circa quanto? Tra i 20 e i 25 euro al megawattora, a punte della scorsa estate che ha raggiunto 325-320 euro al megawattora. E questo andamento di differenza tra da dove siamo partiti a dove siamo arrivati è stato l'andamento fluttuante per tutto il periodo di questo anno e più in corso. Perché è vero che ha raggiunto 325, ma ha toccato punte per costanti per 200, o per 150, o per 180, o per 210, eccetera, eccetera, il che se lo parametriamo con quei 20-25 euro al megawattora che compravamo ordinariamente il gas naturale, già al tempo di novembre-dicembre queste previsioni c'erano, queste previsioni da parte degli analisti esistevano e quindi rendevano del tutto non solo preoccupante ma drammatica la situazione. Per cui nel periodo di dicembre abbiamo incominciato, oltre che quell'attività di natura rinnovata.
Per le conclusioni, segretario. Il segretario ha tutto il tempo che gli serve. Stiamo sereni che la giornata è lunga. Prego, segretario.
Grazie Presidente, grazie a tutti, perché magari mi perdo, però la situazione è talmente complicata anche da parte mia che vi potete immaginare insomma quanto è difficile descrivere 13 mesi di questa portata. In ogni caso l'andamento da parte degli analisti era chiaramente estremamente drammatico, per cui con una prima azione sui fornitori abbiamo incominciato a pensare quali strumenti potevamo mettere in campo per fronteggiare ormai a quel punto uno stato di crisi, anzi uno stato di emergenza totale. Quindi abbiamo incominciato a guardare tutti gli strumenti e l'azienda di Stato per i servizi pubblici e K2 Energy hanno incominciato a concepire anche la logica del famoso contratto finanziario di cui tanto si è parlato e di cui tanto si è discusso in maniera però purtroppo imprecisa, ma forse anche legittimo, perché è talmente complessa la descrizione di un contratto finanziario di quella portata che sicuramente se non si ha la padronanza quotidiana di quel tipo di cose è chiaro che sfugge sicuramente qualche elemento e diventa poi molto molto complesso. In ogni caso hanno incominciato a concepire la parte del contratto finanziario, l'abbiamo costruito, l'abbiamo messo in campo, abbiamo trovato il contraente per quel contratto finanziario disposto a sottoscriverlo e quindi a caricarsi di conseguenza anche degli obblighi previsti per un contratto di quella natura, e abbiamo iniziato ad avviare anche tutte le procedure. Qui primo problema, è giusto che la Commissione lo sappia, visto che è la Commissione Finanze. Il primo grosso ostacolo, grandissimo ostacolo che abbiamo incontrato, e anche qui ve lo potranno testimoniare chi ci ha lavorato, in particolar modo in questo caso anche il dottor Raffaele, l'ingegner Chiaruzzi, abbiamo incontrato fin da subito un problema di credibilità del nostro sistema bancario nei confronti di alcuni fornitori, perché nonostante che noi abbiamo scelto di avere al fianco come partner finanziario e bancario la banca di sistema, e cioè la banca di tutti i sanmarinesi oggi perché è pubblica, è la Cassa di Risparmio, abbiamo incontrato numerose difficoltà a poter mettere a disposizione dei nostri fornitori la liquidità che avevamo recuperato a garanzia del contratto da sottoscrivere. La garanzia che veniva richiesta era una garanzia decisamente onerosa, stiamo parlando di un qualcosa, vado a memoria, di circa 36 milioni di euro, correggetemi se sbaglio, che abbiamo anche in quel caso dovuto gestire con uno svincolo di quelle somme di proprietà dell'azienda di Stato per i servizi pubblici, con uno svincolo pressoché immediato, e devo dire che la risposta da parte del sistema sanmarinese è stata immediata, e questa è una cosa certamente positiva. Abbiamo svincolato dal deposito che era presso la banca centrale, mettendolo a disposizione a quel punto della Cassa di Risparmio, che utilizzava sostanzialmente, era il soggetto garante nei confronti del fornitore, garante purtroppo fino in parte perché il fornitore ha preteso che ci fosse la garanzia anche da parte del circuito bancario italiano. È stata una lunga ricerca, finalmente poi dopo abbiamo trovato un operatore bancario disposto insieme al nostro sammarinese, quello nazionale, a prestare la garanzia dovuta alla conclusione della realtà contrattuale finanziaria. L'operazione è andata in porto, non immediatamente, perché qui stiamo parlando del circa dicembre 2021, è andata avanti per tutto anche il periodo di inizio anno, quindi tutto il mese di gennaio, cioè per delineare tutti questi aspetti di dettaglio contrattuale, nonché bancario finanziario, e siamo stati in grado, io l'ho sempre sostenuto, credo in ogni sede e in ogni luogo, sia in maniera pubblica o in maniera meno pubblica, abbiamo avuto la bravura, lo metto al primo punto, sicuramente l'audacia, sicuramente la lungimiranza, e per quattro sicuramente, non posso dirlo perché siamo in una formalità di commissione, ma uso il termine fortuna, avrei potuto usare sicuramente un'altra terminologia più rafforzata, ma abbiamo avuto come quarto elemento la fortuna di sottoscrivere 2 giorni prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino il nostro contratto finanziario. Se per qualunque tipo di ragione sopravveniente avessimo dovuto attendere ancora una settimana, quel contratto finanziario non l'avremmo sottoscritto con nessuno, perché già a dicembre l'impresa di trovare un contraente disposto a sicuramente osare con l'audacia quasi non c'erano. Tant'è vero che moltissimi fornitori, anche già nel periodo di dicembre, si ritiravano dalle gare di mercato in termini di fornitura per un'incertezza del mercato che nemmeno gli stessi operatori, fornitori e quindi gestori delle materie come loro core business riuscivano più a gestire o a concepire come prospettiva da lì a medio o lungo termine. Abbiamo quindi sottoscritto il contratto finanziario ponendo un prezzo bloccato, anche questo è noto, assolutamente straordinario. Stiamo parlando del prezzo bloccato al 43,75 euro al prezzo bloccato, cosa che insomma oggi come oggi sicuramente se glielo riproponessimo al nostro contraente sicuramente non lo sottoscriverebbe, perché chiaramente è stata una circostanza di osare veramente molto oltre ogni limite logica sicura di mercato. Però noi ce l'abbiamo per 6 anni, ha quindi una validità fino al 2026. Quel contratto finanziario, poi rivolgerete da un punto di vista più preciso le domande ai tecnici che vi potranno in dettaglio spiegare come si muove e quale logica ha il contratto finanziario, che è un puro swap, cioè è sostanzialmente la logica di 2 contraenti che si trovano d'accordo sulla base del prezzo delle materie, bloccano un prezzo. In ogni caso bisogna accedere al libero mercato, quindi l'azienda, nonostante il contratto finanziario, non beneficia di quel prezzo bloccato, ma deve andare anch'essa al libero mercato, e proprio attraverso lo strumento finanziario avviene la chiusura del cerchio dell'operazione con il rimborso, ma con dei tecnicismi estremamente particolari che si muovono nel rapporto tra i 2 contraenti, non c'è ombra di dubbio, ma se non ha a sostegno il rinnovato rapporto con tutti gli altri soggetti che sono le utenze, e quindi la corretta applicazione tra quella logica economica e la logica delle nostre utenze, rivolte chiaramente dall'azienda anche attraverso questo strumento, è chiaro che lo strumento rischia di essere vanificato. Quindi, alla luce di tutte queste operazioni e anche in precedenza, l'azienda di Stato per i servizi pubblici, che ce l'ha tra le sue prerogative in termini di gestione e di soggetto gestore, alla luce dei mercati, alla luce della crisi energetica, alla luce dell'impazzimento dei mercati, ha incominciato a rivolgere puntualissime relazioni e richieste di aggiornamenti alla nostra autorità garante per l'energia. Adesso l'ho sintetizzata, ma la sua terminologia precisa è più completa per intenderci. Quindi abbiamo incominciato a rivolgere richieste di aumenti tariffari, gestendoli con sia corrispondenza inviata, sia con incontri e con richieste di incontri avvenuti, sulla quale ci si è potuti confrontare e condividere che comunque era chiaro che i mercati continuassero quell'andamento, e quindi era chiaro che dopo un lunghissimo periodo di più di 12 anni, di quasi 12 anni di non aggiornamento, in quel momento, in questi momenti, era necessario adottare la politica degli aggiornamenti. Nonostante tutti i mesi che trascorrevano, noi siamo riusciti ad ottenere il primo aggiornamento da parte dell'autorità garante per l'energia soltanto nel tardo dicembre 2021, credo dopo la metà di dicembre, comunque a ridosso delle festività natalizie, con applicazione dal primo di gennaio, cosa che è avvenuta, ma con una logica, questo lo dico io, non lo lascio dire ai tecnici, quindi me ne assumo del tutto la responsabilità, la piena e totale responsabilità di ciò che dico, di ciò che affermo in ogni singola parola di questo ragionamento, hanno adottato un provvedimento del tutto insufficiente rispetto al movimento dei mercati, a tratti forse anche irresponsabile rispetto agli andamenti bilancistici dell'azienda di Stato per i servizi pubblici, e come conseguenza abbiamo sostanzialmente dovuto ritoccare in corso d'opera dei mesi successivi dal 1 gennaio 2022 due volte le tariffe le tariffe varate con quell'aggiornamento, in quanto lo stesso era ritenuto provvisorio. E qui apro e chiudo una parentesi. Vi ho anticipato questo discorso con un'affermazione che hanno ritenuto tutti quanti, e cioè una vera e propria crisi energetica, una vera e propria emergenza energetica.